Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Libraio per caso, di Romano Montroni, seconda puntata. Fra gli scrittori che ho conosciuto, Stefano Benni meriterebbe un capitolo a parte, per l'affetto che gli porto e per la lunga frequentazione che ci ha legato. Per molti anni, finché sono stato in piazza Ravegnana, tutte le mattine veniva a trovarmi. Andavamo a prendere un caffè e chiacchieravamo scambiando umori e pareri, spaziando dal mercato del libro alle ultime novità cittadine. Inutile dire che, quando era in buona, era uno spasso. Certi commenti e certe battute erano così divertenti che, per paura di dimenticarli e non poterli poi raccontare agli amici, me li annotavo.
Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 minha terra sem enclau.
Fra tutte le presentazioni che ho organizzato e alle quali ho assistito, e non sono state poche, quelle di Benni sono sempre state di gran lunga le più affollate e le più eterogenee dal punto di vista dell'età del pubblico, dai 14 agli 80 anni. Non sono molti gli autori che possono vantare un pubblico di fedelissimi così ampio e variegato. E non dimenticherò mai che nel 2003, quando gli chiedemmo di presentare Ecco la storia di Daniel Pennac, appena l'autore entrò nell'aula magna dell'università, la bellissima chiesa sconsacrata di Santa Lucia da cui l'aula ha preso il nome, Stefano si alzò in piedi e cominciò a cantare la Marsigliese, prontamente imitato dai numerosissimi presenti. Per tutti noi che eravamo lì fu una grande emozione, ma Pennac proprio si commosse. In piazza Ravegnana abbiamo ospitato personaggi straordinari e facevamo di tutto per accoglierli nel migliore dei modi. Ma la prima volta che Isabella Allende venne in Italia a presentare La Casa degli Spiriti, 1982, malgrado un grande sforzo organizzativo, il pubblico non era molto numeroso. Ben diverso fu 20 anni dopo, quando, divenuta ormai autrice di bestseller tradotti in tutto il mondo, la Allende tornò per presentare Ritratto in sepia. Un'apoteosi! Si dovette chiamare la polizia per regolamentare l'affluenza dei lettori che desideravano far autografare la propria copia del libro. Erano talmente tanti che non riuscimmo ad accontentare tutti, anche perché Isabel aveva il polso ormai atrofizzato e decidemmo di farci lasciare i libri con il nome del proprietario perché l'autrice potesse firmarli la mattina dopo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Must be high or low.
That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Grande successo anche per un'altra scrittrice del catalogo Feltrinelli, Simonetta Aniello Hornby. Quando nel 2002 uscì la Mennulara, io lo lessi subito e mi piacque moltissimo, anche perché mi fece scoprire aspetti del mondo siciliano che non conoscevo. Combinammo subito la presentazione e Simonetta mi conquistò per la sua vivacità e la sua eccezionale voglia di fare. Tanto che quando 2 anni dopo venne pubblicato La zia Marchesa, Piera e io la festeggiamo nuovamente in casa nostra, con molti amici.
Viviamo nei lieti calici che la belletta infiora, e là fuggeva, fuggeva la.
Cristina Comencini, invece, quando venne nel 2005 per presentare La bestia nel cuore, il giorno dopo venne persino a colazione in casa di Irene. Come Piera, tali erano stati il calore e la piacevolezza della cena dopo la presentazione. Un'altra autrice che ricordo con grande affetto è Benedetta Craveri. Nel 2006 presentammo all'Archiginnasio il suo Amanti e Regine, pubblicato da Adelphi. Un pomeriggio meraviglioso, con l'intervento della grande storica dell'arte Anna Ottani Cavina e di Anna Maria Tagliavini, direttrice della Biblioteca delle Donne di Bologna. Mentre l'ascoltavo raccontare di alcune delle protagoniste del libro e delle pazienti e rigorose ricerche condotte per ricostruire le loro vicende, pensavo che quello dello storico davvero non è un mestiere per tutti, soprattutto quando viene esercitato con tanta raffinatezza. Altrettanto brava a intrattenere i lettori è Concita De Gregorio, della quale nel 2005 presentammo Una madre lo sa. Alberto Asorrosa l'ho conosciuto quando presentammo all'Archiginnasio i volumi della Storia della letteratura italiana di Einaudi. Circostanza che negli anni a venire ha fatto sì che tutte le volte che ci incontravamo ci salutassimo e conversassimo con stima e grande calore. Con Aldo Busi ho sempre avuto un ottimo rapporto e il fatto che avesse in un certo senso previsto il mio destino alle librerie Feltrinelli fa sì che io senta questo legame con particolare intensità. A quanto mi risulta, Bologna era l'unica città in cui veniva senza farsi pregare. Dopo le presentazioni lo invitavo sempre in casa mia e di Piera, dove teneva banco, banchettando con ironia le contraddizioni e le ambiguità del mondo culturale e politico italiano. A Bologna è poi tornato più volte per festeggiare l'anno nuovo con noi e i nostri amici. Io lo ritengo un uomo di grande qualità. E e a chi lo giudica sbrigativamente. Dico che dovrebbe fare uno sforzo per conoscerlo meglio. Quasi nessuno sa, per esempio, del suo grandissimo impegno a favore dei diseredati.
Las ofensas que me has hecho y a cambio del dolor que me quedó por las horas inmensas del recuerdo te quiero dedicar esta canción, cantando no hay reproche que nos duela, se puede maldecir y bendecir, con música la luna se hace tarde pa' salir. Si vamos a gozar, yo soy primero, y al son que yo les cante han de bailar. Padre, hoy en adelante yo soy malo, solo cartas marcadas. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas que hasta ti te haré perder.
Alberto Arbasino, conversatore brillante e raffinato, si è rivelato negli anni una compagnia estremamente stimolante. Ogni volta che veniva pubblicato un suo libro e io gli proponevo di presentarlo da noi, lui era sempre disponibile a incontrare i lettori. Dopo la presentazione, che nella maggior parte dei casi si teneva all'Archiginnasio, seguiva una cena, spesso in casa di Ottani Cavina, oppure da Grazia Gazzoni, o in casa mia e di Piera.
Sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo, come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria.
Altro grande conversatore è Vincenzo Cerami, che quando nel 2001 venne a presentare il suo Fantasmi, si dimostrò uomo di profonda cultura e umanità, e ci intrattenne raccontando le sue esperienze sul set accanto a personaggi come Pasolini e Benigni. Quando Umberto Eco veniva in piazza Ravegnana a presentare i suoi libri, I lettori stavano in coda anche un'ora pur di avere un autografo sulla loro copia e noi attrezzavamo allo scopo una salita della libreria, creando percorsi obbligati sul modello dei controlli di sicurezza negli aeroporti. Nel 2001 presentò con grande spirito e vivacità le Lezioni di enigmistica di Stefano Bartezzaghi. Ma fu in occasione del centenario della nascita di Raymond Queneau nel 2003 che diede il meglio di sé, con letture dal celeberrimo Esercizi di stile alla Feltrinelli International di Via Zamboni. Sentirgli leggere alcune delle famose 99 variazioni sul tema di come si prende un autobus e di come ci si sta sopra, una la interpretò in dialetto piemontese. Fu divertentissimo. All'Archiginnasio diede invece vita ad un formidabile duetto con Roberto Calasso per presentare il volume Il Rosa Tiepolo, duetto continuato poi alla cena a base di tortellini organizzata in casa Ottani Cavina. Ginzburg è legato un aneddoto divertente. Un giorno, in piazza Ravegnana, un giovane libraio assunto da poco, che non aveva riconosciuto l'illustre cliente, peraltro un frequentatore abituale, stava cercando di tenergli una lezione sui concetti di storia e microstoria. Ginzburg ascoltava con garbo ed, essendo un gentiluomo, non si sognò nemmeno di troncare il lungo monologo e di farsi riconoscere. Feci un cenno al giovane, discreto ma inequivocabile, e chiamatolo in disparte, gli dissi a chi aveva appena cercato di spiegare cos'è la microstoria. Nella libreria di Piazza Ravegnana, Pier Vittorio Tondelli entrava sempre con discrezione e subito si immergeva curioso negli assortimenti dei settori di letteratura e poesia. Erano soprattutto i libri delle piccole case editrici ad attirare il suo interesse e spesso mi domandava chi ci fosse dietro questa o quella sigla editoriale. Credo di poter affermare che fu proprio quel metodico spulciare gli scaffali a propiziare il suo incontro con Transeuropa, con cui poi realizzò il progetto Under 25. Alla presentazione del suo Altri Libertini, nel 1980, vennero moltissimi ragazzi. alcuni erano gli stessi che frequentavano abitualmente la libreria insieme a lui. Pier Vittorio fu sempre lontanissimo dallo stereotipo dello scrittore di successo e più di una volta ho pensato che sarebbe stato un ottimo libraio. L'atmosfera della libreria lo affascinava e spesso lo sentivo illustrare caratteristiche dell'esposizione e dell'assortimento che sapeva individuare e riconoscere con grande acutezza ai giovani aspiranti scrittori che erano con lui. Alcuni di loro sarebbero divenuti autori affermati, come Silvia Ballestra, timidissima, che si aggirava rapita tra gli scaffali. Di certo, a San Benedetto del Tronto, da dove veniva, non esisteva una libreria neanche lontanamente paragonabile alla nostra per ricchezza degli assortimenti. E ricordo la mia fierezza di padrone di casa nel mostrare i gioielli dei quali andavo più fiero, ovvero i libri di tutti quei piccoli editori che nelle altre librerie non trovavano visibilità adeguata. In quello stesso periodo Gianni Celati, uomo dalle qualità straordinarie, con il quale sono subito entrato in sintonia, mi diede invece l'opportunità di conoscere un bellissimo libro, Bartleby, lo scrivano, di Melville. Ne fece una lettura entusiasmante, che ebbe un incredibile ritorno di stampa e che contribuì in maniera decisiva ad accrescere il prestigio della libreria. E dopo quella lettura le vendite di Bartleby fecero registrare un'autentica impennata. Uno dei primi incontri di grande successo in piazza Ravegnana era stato quello organizzato in occasione dell'uscita di L'istituzione negata di Franco Basaglia. Eravamo nel 68 e al generale clima di fermento culturale si sommava il fatto che l'antipsichiatria, della quale quel libro era la Bibbia, aveva raggiunto il massimo della popolarità.
Because the world is round, it turns me on. Because the world is round.
Era strapiena e dovemmo mettere degli altoparlanti esterni perché la massa di gente che si era assiepata potesse ascoltare l'intervento dell'autore. Un'affluenza di pubblico altrettanto grande la vidi per la presentazione della Storia del Partito Comunista di Paolo Spriano. La libreria a quel tempo, era il 1971, era costituita da un'unica sala che in occasione delle presentazioni veniva sgomberata e dotata di panche per il pubblico. A un certo punto era talmente piena che decidemmo di far continuare il dibattito all'esterno. La discussione andò avanti sino a tarda ora, tanto che a un certo punto i condomini di Palazzo Strazzaroli cominciarono a protestare. Gregory Corso venne invece nel 1978, insieme a Fernanda Pivano, per incontrare i suoi lettori. La nostra libreria era frequentatissima dai giovani, ma quel giorno si trasformò in una piccola Woodstock. La conversazione che ebbe luogo durante la cena, e che io riuscii a seguire grazie a Piera che mi faceva da interprete, mi aiutò a capire lo spirito del movimento beat meglio di quanto avessero fatto i pochi libri che avevo letto sull'argomento. Quella fu soltanto una delle molte volte in cui ho rimpianto di non aver mai imparato le lingue. Penso, per esempio, a quando nel 1972 il peruviano Manuel Scorza venne a firmare le copie del suo Rulli di tamburo per Rancas, un libro bellissimo che ancora oggi consiglio a lettori ed amici appena ne ho l'occasione. Alla cena che seguì, riuscimmo comunque a chiacchierare, nonostante io non parlassi lo spagnolo e lui non parlasse l'italiano. Ma certo, se avessi saputo almeno l'inglese, le cose sarebbero state più facili. Altri frequentatori abituali della Feltrinelli di Piazza Ravegnana erano Ermanno Cavazzoni, che presentò il suo divertente Vite brevi di idioti, Danila coi mastri Montanari, Giorgio Comaschi, Simona Vinci, Carlo Lucarelli, che era sempre nostro ospite in occasione della pubblicazione dei suoi libri, Pino Cacucci, fin da quando nel 1993 presentò con Roberto Freak Antoni Forfora, pubblicato con il suo editore di allora, Granata Press. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.